e l'adorazione, perché appunto uno può utilizzare un'ora che gli è più comoda, più congeniale di meditazione, sostando in cappella, ecco, in modo che non interferisca. Così già c'è molto impegno nel passare tutta la giornata in preghiera, passate un'ora che vi fa più comodo, anche dopo cena davanti al Santissimo. Circa il metodo esegetico, c'era Simone il nuovo teologo, il grande teologo orientale, che suggeriva per capire un testo, anche un versetto, diceva: prendete un versetto, stateci su 3 giorni e piangete, poi capirete quel versetto. È il metodo del grande teologo, Simone il nuovo teologo. E avete notato una cosa, che e la parola, dice, è fatta carne in Gesù ed è tornata parola nel testo, in attesa di tornare carne in noi, e torna carne in noi attraverso il procedimento molto semplice, che l'incarnazione avviene attraverso la parola, che l'uomo diventa la parola che ascolta. E qui l'importanza appunto della lezione, leggiamo, poi la ruminatio, ruminiamo, assimiliamo. Da qui la meditatio, per cui comprendiamo, ci illuminiamo. Dalla meditatio nasce l'oratio, ci rivolgiamo al Signore, un po' alla volta dimentichiamo anche di dire delle parole a Lui e contempliamo, nasce la contemplatio. E da questa contemplazione nascono le emozioni interiori, e l'uomo spirituale è quello che agisce in base alle emozioni interiori, che realizza ciò che il Signore muove in lui nella sua vita, in modo tale che la parola appunto torna carne nella vita attraverso queste emozioni interiori che sono oggetto della discrezio, della deliberazione, poi dell'azione. Questo è il circuito normale della parola, ecco, è un circuito lento ma sicuro, dove noi dobbiamo porre le premesse, e le premesse sono sempre molto materiali, nelle cose spirituali bisogna essere molto materiali. Per esempio, tempo, luogo, corpo, spazio, la lettura, l'impegno. Dopo si lascia tutto lo spazio allo spirito. Dopo che abbiamo messo tutto l'impegno nelle cose materiali. E adesso passiamo al seguito del testo della passione, che è particolarmente importante perché è una giornata vuota, per il quinto giorno, è il giorno della preparazione ed è l'episodio strano che già conosciamo di Gesù che manda i due per preparare per la Pasqua. Ed è un racconto, uno dei pochi, solo due racconti sono previsti, raccontati 2 volte, prima come profezia e previsione e poi come esecuzione. Interessante. E tra l'altro vi renderete conto come attraverso questo racconto l'autore vuol dire qualcosa di molto preciso e vuol dare istruzioni molto precise su come si vive la vita spirituale. Tenete presente, noi siamo abituati, così soprattutto studiando teologia, a ragionare per concetti, che va benissimo, l'uomo e anche idee, però è anche pericoloso se i concetti non rispondono alla realtà, cioè Dio non parla per noi. Concetti, idee, idoli, sono giusti, ce le facciamo noi. Dio parla in 3 modi. Parla attraverso la creazione. Dice sole ed è il sole. Dice pioggia ed è la pioggia. Dice luce ed è la luce. Quindi il primo linguaggio di Dio è il creare, è la realtà. Capire la realtà come parole di Dio, come creazione di Dio è importante. Vuol dire avere uno sguardo sulla creazione, ci insegna Francesco oggi il cantico delle creature, l'unico sguardo vero sulla creazione. Se no diventa uno sguardo feticistico. Mentre invece la vedi come espressione di Dio. Non sono un assoluto e non sono neanche un demonio. Sono l'espressione dell'amore, della cura di Dio per l'uomo. Quindi contempli dietro le cose il volto di Dio che te le dona. Quindi questo è il primo linguaggio di Dio. La cosa, quindi di vivere bene in questo mondo, viverlo come dono, come contemplazione di Dio. secondo linguaggio di Dio è la storia. La storia non è in mano del potente, non è in mano della bestia, anche se domina tutto il mondo, è in mano dell'agnello immolato. A lui l'onore, il potere e la gloria, proprio in quanto immolato sta in il Signore, Apocalisse 5:12. La storia è del Signore, e la chiave interpretativa di tutta la storia è proprio l'agnello immolato che sta lì. È lui che apre il libro sigillato della storia, scritto dentro e fuori, che nessuno può aprire. Ed è lui il Signore. E la storia parla di Cristo. Ed è il disegno totale di Dio di farci tutti figli in lui. Quindi un atteggiamento positivo davanti alla storia, di capacità di lettura profetica della storia. Mentre noi ci difendiamo dalle cose o perché le assolutizziamo o le demonizziamo, nella stessa volta. Ci difendiamo dalla storia ricreandoci dei piccoli ambiti berlini nostri di evasione dalla storia. No, no. È del Signore, viviamo quindi con pienezza questa storia. E poi c'è il terzo modo, che è il più profondo, ed è direi diretto, è il cuore dell'uomo. Dio parla direttamente al cuore dell'uomo. Ed è quanto vedremo adesso. Ed è la capacità di leggere ciò che dice lui nel mio cuore, che determina la mia storia, determina il mio nome, la mia identità, la mia verità. So chi sono e so come agire nel mio vero io in questo mondo, in questa storia. E sono tre tipi di linguaggio spesso dimenticati. Dice, ma Dio parla attraverso questo. Ci fermeremo soprattutto su questo terzo aspetto, prima comunque leggiamo questo. E questo testo appunto ci fa un racconto, attraverso questo racconto, attraverso questa storia, ci si dice come Dio ci parla. Allora, versetto 12. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli, dove vuoi che andando prepariamo perché tu mangi la Pasqua? Circa la traduzione, spesso nella traduzione si usano sinonimi per evitare così tutti stilistici, ma è un errore molto grave. Se l'autore vuole usare una parola, è sempre quella, vuol dire che quella è la parola chiave, quindi ti depista la traduzione. Infatti lì traduce la parola preparare in vari modi, cioè, la parola chiave è preparare. Dove vuoi che andiamo? Per preparare, perché tu mangi la pasta. E inviò due dei discepoli suoi e dice loro, andate nella città, vi verrà incontro un uomo che porta una bocca d'acqua, seguitelo. E ovunque entri dite al padrone della casa, il maestro dice, dov'è? In greco c'è la parola catalima, che non traduciamo, poi vediamo cosa significa, dov'è il mio catalima, dove io posso mangiare la pasta con i miei discepoli. E egli vi mostrerà al piano superiore una stanza grande ornata con tappeti già preparata. Lì preparatevi. E uscirono i discepoli e giunsero alla città e trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Okay. Avete visto allora la parola chiave è preparare la Pasqua. Questo quinto giorno è destinato alla preparazione della Pasqua. E ci si dice attraverso questo racconto come si prepara la Pasqua. La Pasqua è il mistero centrale della nostra fede. Come ci si prepara a mangiare con lui la Pasqua? Mangiare vuol dire vivere, a vivere la Pasqua. E questo racconto ci mette appunto sulla pista attraverso i suoi elementi. Il primo elemento è la parola Pasqua ripetuta. La prima cosa è sapere cos'è la Pasqua. Il secondo elemento è che la Pasqua viene sacrificata si nomina l'agnello perché la Pasqua è Cristo, c'è questa Pasqua, questa liberazione, questa realizzazione della Pasqua dell'Antico Testamento avviene nel sacrificio di Cristo, nell'uccisione. Terzo elemento, vedete che la scena è prevista, non è un incidente di percorso. E quarto elemento, non solo è prevista, è voluta, predisposta. E il quinto elemento, che è il determinante del brano, è il trovare questa stanza superiore, che ti mostrerà l'uomo che porta la grotta d'acqua. Ed è lì che si mangia la pace. In questa stanza superiore, tenete presente, si svolgerà ormai tutto il Nuovo Testamento. Mangeranno l'ultima cena del Signore, si troveranno subito dopo la crocifissione, vedranno il risorto, si ritireranno dopo l'ascensione, riceveranno il dono dello Spirito, da lì partirà una missione, ritornerà una missione fino al capitolo 12 degli Atti, quando poi si passa dalla Chiesa di Gerusalemme alla Chiesa dei Gentili. Questa stanza superiore è la Chiesa, è il luogo dove avviene tutta l'esperienza del Nuovo Testamento. La celebrazione eucaristica, l'esperienza di Cristo morto, di Cristo risorto, la sua assenza nell'ascensione, il dono dello Spirito, la missione e la comunità. Il problema è individuare questa stanza superiore. Adesso ci fermiamo un po' per ordine sui vari gradini. Ecco, il primo gradino, dicevamo, è conoscere la Pasqua. La Pasqua parola che sintetizza tutto l'Antico Testamento. Che vuol dire? Che per capire la nostra fede, il mistero della morte del Signore, noi abbiamo tutto lo spessore della storia sacra dell'Antico Testamento, cioè la Pasqua ebraica. Se togliamo la Pasqua ebraica, tagliamo le radici all'albero, che non porta più frutto. Quindi una conoscenza della promessa di Dio. E la promessa di Dio non è parole che Dio ha detto, è la storia di Israele, che è il prototipo di ogni storia, è la carne di Cristo. E quindi la prima preparazione proprio per celebrare la Pasqua, per mangiare con Lui, per vivere con Lui, è questa conoscenza delle nostre radici, della storia di Israele. Sapere cos'è la Pasqua. E cos'è la Pasqua in sintesi? Il passaggio dall'oppressione dell'ingiustizia alla libertà, per esempio. Quindi è chiaro che celebrare la Pasqua, celebrare l'Eucaristia, essere cristiani, è celebrare il passaggio dall'ingiustizia alla libertà, dall'oppressione alla libertà. Quindi la nostra fede non può mai far da paravento a ingiustizie, a frodi, a giochi di potere, queste cose. Se non mentiamo, non ci prepariamo alla Pasqua. Sono piccoli spunti ma molto importanti. Così il secondo aspetto della Pasqua è il passaggio dalla servitù dell'idolo al servizio del Dio vivente, dove in quella notte Dio fa giustizia degli idoli, cioè viene distrutto l'idolo, la falsa immagine di Dio. L'Eucaristia, la croce, è la distruzione dell'idolo, quella falsa immagine. Muore l'idea di Dio di tutte le religioni, di tutti gli ateismi, abbiamo la nuova verità di Dio che è povero, piccolo e umile, che ama l'uomo e dà la verità a Dio. E questo diventa il prototipo di ogni uomo. Perché Dio è il prototipo di uomo. Ogni uomo vuole essere come Dio. E quindi muore l'idolo e nasce l'uomo nuovo, immagine di Dio, sotto i piedi della croce. Questa è la Pasqua. E ancora la Pasqua è la fine quindi del peccato e della morte. Proprio così finisce il peccato e la morte, nasce la creazione nuova, la Pasqua definitiva. Questi sono piccoli spunti per capire allora lo spessore effettivo di cosa vuol dire celebrare l'Eucaristia, cioè vivere da credenti, mangiare con Lui la Pasqua. Secondo aspetto è che tutto questo avviene attraverso il sacrificio della Pasqua, cioè il sacrificio dell'agnello che è il Cristo. E grazie alla Pasqua, ma a caro prezzo, avviene attraverso l'agnello che porta il peccato del mondo. Cioè la salvezza, la liberazione avviene attraverso la capacità di portare il peso del negativo in questa storia. Non è una bacchetta magica. È la capacità di martirio, cioè di testimonianza quotidiana, nella lotta contro il male, che il male poi non sono gli altri, non è esterno, soprattutto dentro di noi. Quindi la Pasqua si scrive nell'orizzonte di una morte che non è più la fine della vita, ma è il fine, cioè è una morte attiva di uno che lotta contro il male, come la mia vita. Cioè non è che la Pasqua ci fa evadere della realtà, Cristo è morto e risorto, alleluia, quindi noi siamo bravi fuori dalla storia e siamo già al di là della morte e risurrezione. No, vuol dire farsi carico di tutto il negativo della storia. E questo addirittura è previsto. Noi quando abbiamo un po' di difficoltà ci lamentiamo, ed è naturale, dobbiamo lamentarci, se no saremmo masochisti. Ed è interessante però che, va bene, lamentiamoci pure, ma sappiamo una cosa molto fondamentale, che Matteo 5,11 dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. In quel giorno danzate di gioia. Oppure Ebrei 12,8, dopo aver detto che il Signore corregge colui che ama, corregge col bastone, con la vega, poi dice: se voi non avete avuto questa correzione, cioè queste bastonature, siete bastardi e non figli. Quindi le prove e le difficoltà non ci devono scoraggiare, sono la prova che siamo figli, che facciamo una vita filiale, quindi ci scontriamo col male del mondo che anche in noi e fuori di noi. Quindi non scoraggiarsi dalle difficoltà. È molto bello Atti 5,41, quando c'è la prima persecuzione, sono bastonati, quei 40 colpi di uno si poteva anche morire. I discepoli uscirono dal Sinedrio contenti, perché erano stati fatti degni, fatti degni di essere disprezzati per il nome di Cristo. Cioè la grande dignità è essere associati alla croce. E anche Paolo, quando vuol dare le sue credenziali apostoliche nella seconda lettera ai Corinti, di cosa si vanta? Per le sue difficoltà, per le persecuzioni. Fino a dire: quando sono debole allora che sono forte. 2 Corinti 12,10, cioè forte della forza di Cristo. Sono associato al mistero della mia immolata. Per mangiare la Pasqua, mangiare con lui, vivere con lui e essere associati a questo mistero, e quindi non scoraggiarsi e saperlo. C'è il pericolo così nella nostra formazione che noi prevediamo tutto, tutto a posto, tutto in ordine, ci dimentichiamo un piccolo dettaglio. È così. Piccolo dettaglio che capita tutto esattamente il contrario, sempre, ed è giusto così. Perché è necessario passare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. E quando si parla di necessità si parla sempre di questo, le altre cose non sono necessarie, perché il male c'è, è necessario affrontarlo. E la prima tentazione, ma non perché sia giovane, ma quello aveva già Antonio del deserto, che era giovane, lui aveva 18 anni quando messo il Vangelo e decise di andare nel deserto, poi disse: ma forse noi giovani non siamo forti come i nostri antichi. Infatti eravamo nel terzo secolo, gli antichi erano forti, ma non resisterò. La prima tentazione è che io non ce la faccio davanti alle difficoltà. Infatti era descritto solo 90 anni e poi è morto. Ma la tentazione tipica della vita spirituale è che sì, gli altri resisteranno, ma io non ce la faccio davanti alla difficoltà. Invece è proprio la difficoltà che ti dà la prova, ti rende più fortifica. Non abbiate prova. Abbiate paura se non ci sono. E dico così perché normalmente, non solo voi che siete giovani, anche noi che siamo meno giovani, ed è giusto, davanti alle difficoltà ci scoraggiamo. Invece la difficoltà è motivo di coraggio. Infatti anche Giacomo 1:2 dice: considerate perfetta Letizia, fratelli miei, quando subite in sorta di prova. Perfetta Letizia. Ancora oggi a San Francesco, ma quando ti batteranno con bastione non chieduto nodo a nodo, scrivi che figlio perfetta Letizia. Ancora 1 Pietro 1:6, siate ricolmi di gioia se dovete soffrire un po', come l'oro, dice, si mette nel fuoco, così sei morto, e così anche voi. Siate ricolmi di gioia. Ed è interessante che questo è di gente sana che ama la vita e che non è masochista, ma che capisce che c'è il male e la morte, davanti a questo non si scoraggia. E la tentazione, perché è l'irate, la smossa, è ciò che ti prova e ti fa penetrare e diventare perito, esperto della stessa etimologia, e trovare il passaggio. Ti fa andare oltre. Ecco, e quindi per la preparazione a trovare il posto, forse che sapere cos'è la Pasqua, sapere che passa attraverso il sacrificio, questo prevedendo e metterlo in conto. Detto questo, ora rimane il problema centrale del brano, che è trovare questa stanza, questo luogo dove si celebra la Pasqua, ed è un luogo. Evidentemente non è un luogo materiale, non è né su questo monte né in Gerusalemme che adorerete Dio, ma in spirito e verità, Giovanni 4:23. C'è un luogo dove si mangia la Pasqua, e il problema della vita spirituale è scoprire questo luogo, questa stanza superiore, e qui si indica come, dalle caratteristiche, come la si scopre. Questo luogo non è nulla di trascendentale, è il cuore dell'uomo, dove in 1 Pietro 3:4 si dice che lì c'è l'uomo nascosto del cuore. E chi è quest'uomo nascosto del cuore? È Cristo, che per la fede abita nei vostri cuori. È l'uomo interiore. Esodo 16, 1 Corinti 6:19. Realmente Cristo abita in noi. Il problema è entrare in dialogo con Lui che è dentro di noi. Ed è nel cuore dell'uomo che l'uomo sente Dio, che Dio gli parla, che uno scopre la propria verità. Normalmente noi siamo fuori. E il problema è abituarsi a entrare nel cuore. Ed è lì che avvengono tutte le emozioni. Ed è lì che avviene il discernimento, è lì che avviene le scelte. Ed è interessante, noi sempre agiamo in base a ciò che sentiamo nel cuore, però siccome non lo avvertiamo, agiamo sempre a caso. E qui vengono dette delle caratteristiche. Ecco, la prima caratteristica è questa: vi verrà incontro l'uomo con la brocca d'acqua. Interessante, in Oriente l'uomo non porta la brocca d'acqua. E quest'uomo che porta la brocca d'acqua, in greco c'è il keramio miotosquastato, lo chiama il battesimo, e il keramio lo chiama Mareka Marco, così anche in ebraico la parola Mareka è proprio anche la prima, no? È un modo per dire colui che ti battezzerà, ti insegnerà a trovare il centro della tua persona, il tuo cuore, dove già Dio abita. E bisogna aiutare tutte le persone a arrivare lì, che è il luogo della loro verità. È lì che l'uomo incontra se stesso, incontra Dio e incontra tutto. Ed è quello il luogo della Chiesa, della comunità. Perché lì è che l'uomo è in comunione con sé, è in comunione con Dio, può entrare in comunione con l'altro. Se ne uno non è mai in sé, avete mai parlato con uno che non è in sé? Parlate con nessuno. Non c'è mai comunione né comunicazione. Oppure si va a una comunione ecclesiale, ma di tipo molto pericoloso, gerarchico in senso negativo. Comando sono io, sono prete, parto, poi la prete è parto, ma io sono il piccolo parti, e tu obbedisci, questa non è comunione, è distruggere i figli di Dio. La comunione è che siamo fratelli, abbiamo l'esperienza dello stesso spirito che in noi prega, che ci dà ognuno la stessa differenziata identità di figli nostri, e ci mette in comunione col padre, nel figlio, con tutti i fratelli. Ed è lì che nasce la Chiesa, fuori di lì non nasce la Chiesa. Nasce una struttura anche ferrea, se volete, che distrugge le persone, le plagia, le schiavizza, le lega, di lega, appunto, non nasce il figlio di Dio. Per arrivare al battesimo l'uomo ti insegnerà dove arrivare, dove, come trovare questa stanza. Cioè, la gente a me cosa domanda? Come si fa a fare esperienza di Dio? Come si fa a pregare? Se no è inutile che vengano alla messa, che vengano ai sacramenti, diventa più roba Dio. Andiamo lì col cuore altrove e recitiamo delle formule, forse per fare che cosa, per prendere il buono Dio, non ne ha bisogno. Per ammazzare il tempo non importa. Quindi, ecco che quest'uomo vi insegni, dicevo, non è una cosa trascendentale, proprio per il battesimo è importante insegnare uno le risonanze della parola. Quando tu ascolti la parola esterna, senti qualcosa, il cuore che ti si chiude, che si apre, che spera o dispera, che giudice o si contrista. Comincia a leggere queste cose. E quello è il linguaggio fondamentale di Dio nella tua vita, la consolazione e la desolazione. È in base a questo che poi tu ti regoli, perdi, capisci, diventi uomo libero, figlio e responsabile. Questo mi ha insegnato a chiunque. Sono le cose più rudimentali da insegnare, da studiare. Ecco, adesso vediamo le caratteristiche di questa stanza superiore. Questa stanza superiore ha un padrone che siamo noi. Ecco. E sono inviati, interessante, si dice, sono inviati a due e due, come gli apostoli sono inviati a due e due? Questa è la missione apostolica, è proprio essere inviati per scoprire e far scoprire a ogni uomo dove è il luogo dove si mangia la Pasqua con lui. E la prima cosa è, il Maestro dice, è l'unico luogo dove Gesù chiama se stesso il Maestro in tutto il Vangelo di Marco. Lì lui è il Maestro, è il Maestro interiore, lui ci parla. Dov'è il luogo dove Dio ti parla? Dove tu senti la sua voce? Dove lui è il maestro e tu dice, e dove tu non puoi neanche mentire, puoi al massimo far finta di non sentire, puoi travisare, devi discernere, devi capire, ma ti accorgi che lui è il maestro. E domanda, dov'è la mia stanza superiore? Qui catalima vorrebbe dire il postiglio, catalio, dove ci si riposa. È il luogo di riposo, dove Dio riposa, lì sta di pace. Dio non sta nel cielo né in terra, sta nel cuore dei suoi figli. E lo chiama mia stanza, è sua, è di nessun altro. Lì il nemico non è mai entrato e non può entrare. La nostra essenza più profonda è Dio, non vale che Dio, ma il mio io più profondo è Dio. Ed è lì che io trovo me, è la mia finestra su Dio da cui esisto, come dicevo, l'esistenza e la mia identità. C'è tutta la storia della tradizione, non solo di Master Eco, ma molto più antica, e anche più recente, il fondo dell'anima, l'occhio dell'anima. Lì è solo Dio che è presente a me. E lì lui riposa. Io sono fuori normalmente da questo luogo, che pure è Dio. Aiutare la gente a trovare questo luogo di Dio. E lì cosa avviene? Lì mangia la Pasqua con i suoi discepoli. Mangia con. Mangiare e vivere con, in compagnia. Lui vive in compagnia con noi e noi in compagnia con lui. Che cosa? La Pasqua. Nulla di meno che la Pasqua, si dice. C'è tutto il mistero. La storia della salvezza. E adesso si dicono le caratteristiche. Questo luogo sta al piano superiore. Restino le case hanno un solo piano, il massimo terrazzo, qualcuno sopra il terrazzo, come la sonorita che fece costruire per Elia una stanza superiore, per l'uomo di Dio. Sono nella stanza superiore e ci si ritira appunto per la festa o per la preghiera. Che vuol dire questo luogo? in nulla di ciò che noi facciamo. Piano inferiore si lavora, si fa. Non è nulla di ciò che noi facciamo. E al di fuori dalle nostre occupazioni. È il nostro io più profondo, è Dio stesso. Non è la fame, certo. E bisogna sapere uscire dalle occupazioni, perché noi ci siamo stortiti dentro, e questa è anche la difficoltà dell'entrare in preghiera che sperimentate il primo giorno, la difficoltà è entrare in questa parte superiore. Dopo però bisogna arrivare ad abitarci stabilmente in qualunque cosa si faccia, perché è lì il luogo della Chiesa, che la missione parte da lì e porta lì, e porta tutti gli uomini a fare questa esperienza, no? Perché è lì che si mangia la pace, che si celebra l'Eucaristia, che nasce la comunità, al piano superiore. E poi interessante, questa stanza è grande, tanto grande che ci sta dentro tu, va bene, ci sta dentro anche Dio, ci sta dentro tutta la comunità e tutto il mondo e l'universo. Perché il tuo luogo di comunione è col tuo io più profondo, con Dio e con tutto il mondo. Ed è il luogo della Chiesa, tanto grande che abbraccia l'universo. E lascia fuori nessuno. E quando raggiungi quel luogo sei davvero in comunione con tutti. Guardate che qui ne va proprio anche dell'essere Chiesa, comunità, perché ne va del nostro, della nostra identità e della nostra comunione con Dio, che è il presupposto per la comunione. E questo luogo interessante è Stromenon, è ornato di tappeto, è bellissimo. Ed è già preparato, è da sempre preparato, solo che noi siamo fuori, bisogna trovarlo e entrarci. Abbiamo tutta la vita per entrarci. Il senso della vita è entrare in questo e mangiare con lui. Lì preparate per noi. E come si prepara? I discepoli uscirono, andarono e trovarono. La preparazione è proprio andare e trovare questo posto. E con grande meraviglia i discepoli inviati, proprio termine apostolo, gli apostoli, troveranno ovunque che c'è questo luogo. Ed è per questo che nascerà ovunque la Chiesa, che sarà uno in tutto il mondo, perché è il luogo grande. E trovarono, come aveva detto, prepararono per la Pasqua. Prepararono come? Entrandoci. Ecco, questo brano, così semplice, così misterioso, credo ha da dirci parecchio. Ecco, io vi consiglio un pochino, state così sul testo, ecco, e soprattutto chiedete al Signore di individuare questa stanza superiore dove Lui mangia con noi e noi con Lui, questa intimità con Lui, che è il nostro cuore dove noi sperimentiamo la Sua presenza e la Sua parola e la Sua voce. Ecco. Ed è questo appunto il luogo fondamentale della preghiera, se no non si prega, si prega solo con le labbra. Ecco, e chiedete al Signore di entrare con pazienza. E come ci si entra? Prestando attenzione a tutto ciò che la parola suscita nel nostro cuore. E vedete intanto le caratteristiche di questo luogo come sono descritte nel testo. E ogni volta che entrate poi sostate in adorazione, lì Lui è realmente presente. E finalmente lì siamo alla Sua presenza. Lì realmente riceviamo il nostro nome che nessuno conosce, al di fuori di chi lo riceve. Lì riceviamo la manna nascosta, e lì conosciamo il suo nome. Lì mangiamo con lui. Tutto il resto del Vangelo sarà, si svolgerà qui dentro. Altrimenti tutto ci passerà sopra come l'acqua che diluvia ma che non è. Va bene. Auguri, buona ricerca, discepoli che comunque andarono a trovare, ma anche noi le troveremo.